Parliamo con gli OV, ovvero Stefania Pedretti, voce, chitarra e synth, Bruno Dorella, batteria e synth. Dopo l'album Creature del 2016 uscito per Dio Drone, sono tornati con Miasma, che esce per Art of Fact Records questo 2020. Ecco, ne parliamo con Stefania, ben trovata.
Ciao, ciao a te, ciao a tutti quanti.
Allora, Miasma è il vostro nono album in studio. Da dove inizia? Qual è stata la prima traccia completata? Iniziamo da qui.
Oddio, quale sarà stata la prima? In realtà, allora, praticamente i nuovi dischi si compongono con Bruno, che in realtà fa già tutte delle batterie, quindi diciamo che le tracce già esistevano, cioè sotto forma di traccia. Poi con il mio intervento, forse la primissima è stata una delle Miasme, o Sora, perché c'è tutto il mio quaderno degli appunti dove ci ho ben segnato qual è che sono state le prime, o Psora, o forse è stata una delle primissime tipo Queer Fight, che appunto è anche stato poi il singolo, state proprio le prime, che erano le prime batterie, perché siamo partiti proprio dalle batterie che Bruno aveva fatto, e pian piano ci ho registrato le chitarre sopra e poi la voce, eccetera, eccetera. Però state proprio una delle primissime, quelle un po' più bizzarre come sonorità.
Ok. Ecco, voi pensate che, insomma, se la composizione fosse avvenuta in questi mesi di epidemia, di coronavirus, sarebbe venuto così? O...
Ah, che bellissima domanda. Tralasciando che 99,9 periodico per cento non avremmo potuto farla, nel senso che purtroppo bisogna andare, l'abbiamo registrato in uno studio che, per quanto è qua vicino, perché abbiamo registrato a Forlì la mia parte, la parte delle batterie di Bruno le ha registrate in questo studio da cui ci appoggiamo spesso, a Russi, quindi anche se in zone limitrofe attualmente non si può proprio uscire di casa, quindi sarebbe stato difficile. E però insomma, in questa fantasia dove almeno in studio si può, facciamo finta che si possa andare, chissà se fosse stato simile. In realtà questo qua è stato quasi un, abbiamo visto il futuro, forse, non lo so, però forse sarebbe stato simile, o forse sarebbe stato ancora più cattivo e malato, perché avremmo sfogato nel suonare. Non è che mi sento particolarmente frustrata, però diciamo non è proprio uno dei momenti più in cui io stessa, che sono molto positivo, anche Bruno, che siamo tendenzialmente le persone positive, abbiamo dei momenti un po' di sconforto anche noi, quindi probabilmente registrando avremmo potuto sfogare di più, sì, diciamo, queste frustrazioni, eccetera. E forse anche adesso che ho in Miasma introdotto qualche parola chiave involontariamente, forse ne avrei dette di più e anche più correlate al momento, chi lo sa, chissà, forse è stato veramente ancora più cattivo.
Okay. Ecco, il disco inizia con Mary Die, insomma piccoli tocchi, esatto, percussivi fino al tuo ingresso, la chitarra dalle note nere che si allargano e si stringono, insomma si alza come una nube tutto intorno, segnando i tratti dell'atmosfera. Come è venuta fuori?
Ecco, allora, come ti dicevo, come processo, diciamo tecnicamente, come processo negli ultimi due album, in questo qua ancora di più, Bruno pre-regista e quindi va a fare come un'autonoma pre-produzione di batterie in questo studio qua vicino a casa, dove quindi sbizzarrisce in varie ritmiche che poi
tu quindi ascoltare. Metti, diciamo, i particolari alla fine.
Esatto, sì. Cioè, e anche le modifico, cioè nel senso lui fa questi pattern dove io insieme, però diciamo più a mio gusto, li allunghiamo, decidiamo un po' come si fondono meglio con l'organico della chitarra, quindi diventano ancora più fluide e organiche, e da lì quindi parte il processo. Quindi anche Mary Die era proprio una di queste nuove idee che gli era partito a Bruno, di questi ritmi più punk hardcore al veramente quasi anni 80, proprio con questo partire con questi rullanti incalzanti, che a me all'inizio mi ha quasi anche preso la sprovvista, perché mi sono resa conto che, per quanto ovo nelle sue batterie, nei suoi componimenti, io ho sempre sentito un gruppo tendenzialmente anche vicino all'hardcore, sì, in realtà, come ritmiche, siamo sempre stati più altro, ancora di più, come diciamo, come proprio partendo dalle batterie, che quindi a volte si avvicinano più a dei generi veramente strettamente musicali, poi sono io che li trito e li trasformo. E invece questa volta Bruno aveva proprio sottolineato questi ritmi più punk hardcore delle nostre origini, e che a volte ero quasi in difficoltà a avvicinarmi, più che con la chitarra, poi dopo nelle voci. Meridai è proprio stato uno di Meridai, e anche altri che hanno questi inizi di rullanti belli, belli tosti, diciamo. Mi ha messo per la prima volta in difficoltà con un genere che mi piace un casino, e a reinventarmi sia nel modo di suonare la chitarra, sia nel cantare con anche più
estenti.
Sì, esatto, più, però il punk, sei Tikita che era punk, però è un punk più naif, più sì, appunto più quel punk, art punk magari. Invece in questo caso era più punk, nel senso proprio punk del termine, più punk hardcore, veramente anni 80, dove vai veloce e stai arrabbiato, e mi immagino un poco selvaggio, ecco, a livello così di immaginario. E quindi mi ha portato anche a una consapevolezza diversa, a un rapportarmi a suonare la chitarra e alla voce in maniera differente rispetto al mio solito, quindi è stato super interessante da farmi.
Ecco, poi sì, la batteria di Bruno in clima industrial apre You Living Lie con questo andamento tranquillizzante quasi fino all'arrivo della tua voce che raccoglie e guida come la direttrice di un'orchestra questi samples, no? Trascinandoli a tuo umore fino a questa sorta poi di ripetersi delle parole. Infatti qui forse dici diventi punk.
Sì, infatti, però ci sono delle parti a metà che invece è quasi veramente magmatico, quindi sempre che questi pezzi hanno come veramente tante parti, che invece nella musica di solito c'è strofa, ritornello, queste cose che a noi sono veramente sconosciute nel classico termine, però comunque si compongono in una prima parte, una seconda parte, una terza parte, a volte quasi in contrasto l'una con l'altra. E io devo dire, penso che è molto una di queste che non ti aspetti quello che poi ti sta quasi per succedere o ascoltare appena dopo, soprattutto nella parte ascoltandolo su disco, dove anche grazie a Giulio Favero, che è l'altro terzo tra virgolette degli Ovo, in New Villa particolarmente ci sono delle parti di mix, quindi post produzione, definiamo, non so come poter dire, comunque di mix, che ha dato un grosso apporto in questa bizzarria e in questa evoluzione del pezzo, che a me piace un casino, perché ogni volta rimango da sola stupita di quello che mi salta fuori. Però in Live Live poi anche dal vivo viene veramente un pezzo veramente figo, sono molto contenta. Poi anche volontariamente è uno di questi pezzi dove per la prima volta anche in Meridai, però uso delle parole che, come tu sai, che mi conosci da mille anni, se inizialmente di solito, soprattutto con Ovo, le tenevo lontane, invece anche in Olivi là veramente dico, cioè mi è uscito spontaneo nel cantare questa parola ripetuta, che in questi momenti storico, mentre la facevo live, gli ultimi concerti, quando si stava già, in Italia stava cominciando a essere chiusa, eccetera, sentivo cantare gli Olivi là e mi smuoveva parecchio dentro di me.
Ecco, poi c'è Queer Fight, alla velocità di un tornado, insomma sembra schiaffeggiare l'aria, e viene fuori questa rabbia che fa strappare via i punti dalle cicatrici interiori. Come è venuta fuori?
Che bellissima frase che dici. Allora, questa qui è appunto sempre questo, non so, è stato questo disco ho aperto ancora di più un flusso di coscienza, cioè questo rubinetto di parole che normalmente non utilizzo, che sono venute fuori sempre con questa maniera, come faccio io, appunto spontanea, e che ho legata a un suono, però che per la prima volta ho proprio catturato e ripetuto poi nel cantare, e quindi poi nella creazione del pezzo. E quel fai proprio questo, è proprio stato veramente un mio grido di unione, cioè quindi al di là di appunto batteria e chitarra che scusate se infatti rispetto più sulla parte della parola, però facendo un'intervista come viene anche da sottolineare questa parte abbastanza mai nuova, il fatto di utilizzare testi o comunque di dare un senso anche col verbo sì. ai nostri pezzi, quindi là è proprio venuto proprio perché appunto queste batterie e le chitarre sono proprio il punk hardcore, quindi che comunque fin dagli anni 80 è stato collegato anche a dei moti politici mm-hmm. e che noi siamo sempre stati collegati a livello personale anche come obo anche a realtà politiche, però mai palesemente nei testi, diciamo, a volte magari con certi titoli, però non è mai stato palese, diciamo, perché sì. appunto io non adoro usare la parola. In questo caso è proprio venuto spontaneo a me, proprio grazie anche penso a questa musica incalzante, aggressiva, però un aggressivo costruttivo, non distruttivo, l'urlare queer fai, cioè tutti assieme noi queer dobbiamo lottare, e queer in senso veramente ampio del termine, lottare per un qualcosa di diverso, e anche lì tempi contemporanei, quello che stiamo vivendo, diciamo che è un bel, ancora più un grido che dobbiamo fare tutti quanti assieme, però è un pezzo di cui sono veramente contenta, cioè sì, io che Bruno siamo veramente contenti sia del pezzo, sia come singolo, sia come video,
ecco,
video
chi ha curato?
Molto fieri.
Chi ha curato il video e com'è andata?
Allora, diciamo che come nascita, come spesso sono i video, partono un po' da delle mie visioni, delle mie suggestioni, dei flash o qualche cosa che voglio sviluppare. In sì. questo caso poi l'abbiamo partito veramente immaginandomi Mario Marilu, cioè la protagonista poi del nostro video, che è un caro amico, e quindi proprio mi è nato anche proprio pensando a lei tutto il video e a lei il discorso, varie persone, però diciamo l'ho proprio immaginato partendo da lei come soggettività, come soggetto, e poi l'abbiamo costruito, elaborato grazie a Lele Marcoianni, che è un collettivo di tre persone meravigliose che da anni che incontro durante il Festival di Sant'Arcangelo, perché sono quelli che da anni collaborano col festival e fanno tutte le riprese delle varie performance del festival, delle persone veramente super sensibili, e quindi mi sembravano anche le più adatte a fare un video di questo tipo, che quindi oltre ad avere una devi essere ottimo come regista e montatore, però devi avere anche una sensibilità molto più spiccata anche per l'argomento e per la persona con cui devi avere a che fare, e quindi erano proprio le persone più idonee. Quindi è stato veramente un lavoro di team, cioè insieme incontrarsi, ragionare se aveva senso la mia idea parlandone con Mario Marilu e con loro, quindi proprio è stato un lavoro di squadra anche durante le riprese, per creare un video che fosse anche comunque sensibile e portava rispetto.
Certo.
Però si può essere potente, quindi sono veramente super contenta di come si è realizzato e come è venuto, è stato anche apprezzato.
Sì.
Oltre ad avere una grana diversa dai video precedenti, cui mi piacciono tantissimo, proprio perché ha una forma un po' più narrativa e lenta, che solitamente i videoclip degli Avo sono molto serrati e quindi che seguono il ritmo, sono molto sincopati, molto molto forti e con questi montaggi veloci che infatti noi amiamo molto, invece e questo qui è sulle le prime parti è proprio cinematografico, molto più lento, anche se la parte finale anche lì è velocissimo, però proprio perché segue l'andamento della storia, ma anche come luce e che crea quasi il ritmo e la luce, cioè che quindi infatti dopo la parte mentre si è sincopata più che per il montaggio proprio perché si usa uno strobo, quindi è proprio un approccio di montaggio, di visione del videoclip e quindi di un modo di fare regia un po' lontana da noi, ma che invece si è sposata perfettamente, quindi sono veramente molto contenta del risultato.
Bene.
Poi per chiudere il discorso di Queer Fight, l'altro step che manca, cioè la registrazione del videoclip e poi è stato la risposta a farla dal vivo, che è veramente stupendo, cioè sono veramente, sì, io e Bruno siamo super felici di suonarla dal vivo, e in quel pezzo lì proprio veramente ancora di più dono tutta me stessa e proprio felice urlo qui a Fight.
Viene ben recepito poi insomma, sì, dal pubblico.
Sì, viene veramente bello dal vivo, cioè, chissà quando lo rifarò poi dal vivo, però insomma finora, dopo che i concerti che abbiamo fatto, visto che il disco è uscito non così tanto prima di questa pandemia, sì. Comunque è stato recepito molto bene e è stato veramente figo suonarlo dal vivo.
Bene, bene. E poi c'è Lue, che è come uno scorrere di momenti con questo saliscendi della melodia fino all'arrivo di questi passi della chitarra e la tua voce dark wave quasi. Come è venuta fuori?
Questo fa parte di questi pezzi. Se ci fai caso, il disco ha delle parti appunto come il pezzo che hai citato prima, di questo punk hardcore. Di parti super veloci, anche di questa rabbia, comunque immagino un correre, diciamo così. E poi c'è una parte, una serie di pezzi, quindi una parte di disco, di questi pezzi più dilatati, anche se non sono particolarmente lunghi alcuni, però che hanno quindi un crescendo e uno sviluppo quasi opposto a quelli prima. Cioè, quindi proprio c'è uno sviluppo nel pezzo e lui è proprio uno dei primi di questi pezzi con un crescendo, sì. E anche delle atmosfere quasi che non ti puoi aspettare, che parte in un modo e poi si trasforma in tutt'altro. E anche questo qui, rispetto insomma, diciamo alla mia parte, sono sempre state un po' delle sfide, cioè tutti gli album degli Ovo, la parte mia vocale è un po' una sfida, perché io cerco sempre, nella mia modo, poi uno può dire di sì o di no, di cercare di non ripetermi. In generale tutte le nostre cose Ovo cerchiamo di non ripeterci, di non rifare quello che abbiamo fatto nei dischi prima. Quella voce diventa ancora, per tra virgolette, più difficile, perché alla fine, avendo io un timbro particolare, non uso le parole, diventa più difficile questo voler fare sempre qualcosa di diverso. E in due è una delle prime dove invece cerco, soprattutto nella prima parte, di usare un altro timbro di voce che di solito io non utilizzo, cioè quindi una voce più melodica, prendetemelo con le pinze, perché io la melodia penso che non è che sono particolarmente d'accordo, però lui è uno di questi pezzi dove affronto la voce in maniera differente e, sì, e quindi sì. Anche lui è proprio uno di questi tre miasmi, perché fa parte del miasma, questo lo sviluppo del miasma, quindi della parte dark del disco, la parte che è una fotografia dell'oscuro, in questo, con un altro modo di svilupparlo in maniera sonora,
Bene, bene. Ecco, poi c'è l'Eremita in questo clima da apocalisse, con questi suoni enigmatici e la voce che racconta e annuncia che ci sarà un sacrificio. Come è venuto fuori?
Questo qui praticamente ci sono appunto una serie di pezzi, che infatti ci sono anche dei featuring, ce ne sono altri che ne tratterai dopo, dove sentivo, cioè, dalla parte di componimento di batterie e di chitarra, dove Bruno molti di questi pezzi, le parti di composizione della batteria erano veramente super ricchi, molto ricchi, dove quindi la parte di sia della chitarra che della voce, della mia parte, a volte sono stati quasi degli appoggi, quindi la chitarra non invasiva, ma cioè, che poi magari lo è proprio nella mia intenzione di suonarla, era quasi una appunto degli accenti o delle dei disegni ulteriori per sviluppare meglio le batterie, che sono molto, le batterie di Bruno sono oltre tutte le ritmiche, perché appunto poi c'è tutti i campioni di tutti gli altri collaboratori che ci sono nel disco, e l'Eremita era una di queste dove è molto lunga, molto particolare, e quindi non mi sentivo di dare un mio forte approccio, un forte, diciamo, di essere io particolarmente incisiva, ma di donarla, tra virgolette, a un'altra persona, a un ospite, che poteva renderla veramente qualcosa di speciale. E abbiamo pensato agli Arabrot, che sono persone che conosciamo penso da almeno 10 anni, forse anche di più, l'avevo incontrati a un tour delle Allun, loro avevano tutt'altro, avevano un'altra formazione anche a livello sonoro, erano un po' più vicini agli Ovo, erano molto più selvaggi di come sono adesso, però amo tantissimo anche come sono attualmente, anche questo nuovo sviluppo che hanno preso, dove lui anche appunto, ormai ha preso questo modo di cantare recitato o sì, di declamato quasi, e si sposava perfettamente con questo pezzo. Il bello di quando fai i featuring, per come le viviamo noi veramente diamo il pezzo, senza quindi le parti vocali, alla persona o al gruppo, dandogli completamente carta bianca, quindi non sappiamo cosa ci giungerà. Uh-huh. Quindi è bellissimo, perché ogni volta è una sorpresa, perché
certo, loro mettono il loro.
Esatto, completamente il loro, in cui mettiamo completamente fiducia, perché sentiamo che potrebbero dare appunto questo qualcosa in più e di trasformazione del pezzo, che magari noi ci avevamo in mente ma non avremmo potuto svilupparlo in quella determinata maniera, per quello che chiedi a un altro. E l'eremita, veramente lui ha donato al pezzo un'atmosfera, penso veramente super speciale e unica, che né io né Bruno avremmo potuto fare, quindi è veramente veramente magico. Poi come pezzo, cioè, l'ha reso veramente un pezzo quasi di magia, cioè veramente in senso pratico, quasi sembra un pezzo magico che ci porterà a fare qualcos'altro, quindi è stato veramente un gran dono da parte loro.
Bene, bene. E poi c'è Van de House, che cioè, come se si aprisse le note e con questo ritmo ficcante si insinuasse interiormente, con questo supporto, il supporto di invece Gabriele Lepera di Holiday Inn.
Esatto.
Come l'avete composto, come è andata appunto con Lepera?
Ecco, questo qui praticamente, sempre partendo, vabbè, logicamente partendo dalle batterie, però poi sono nelle nostre, nell'idea che poi è venuta fuori, era questo pezzo synth punk, questa cosa, per quanto sia proprio per noi divertente, sì, di con tutt'altra atmosfera, per quanto il testo, anche questo, non è da poco, è sempre, sì, sempre bello pesante. E quindi dopo che la si era fatto, molto più, già mentre lo facevo immaginavo, lo prendevo come spunto, diciamo, dalle musiche degli Holiday Inn, per quanto appunto Ovo è un grande, io chiamo il grande cocktail, noi prendiamo spunto in realtà dai generi musicali, poi lo buttiamo nel mixer Ovo e si trasforma in qualcos'altro. Mm-hmm. Quindi in questo pezzo, quando sento le batterie di Bruno, come ho voluto fare la chitarra, il cantato, mi immaginavo appunto come punto di riferimento, mi sono immaginata vagamente gli Holiday Inn, che è un gruppo che amo tantissimo, amo come persone, amo come stanno sul palco, insomma tante cose. E quindi quando l'abbiamo terminato e abbiamo cominciato a ragionare su questi featuring, ci è venuto spontaneo di chiederlo a Gabriele, sì, se avesse avuto voglia di fare un duetto alla fine, quello che facciamo fra, diciamo, noi due. E lui ha preso la palla al balzo ed è venuto fuori questo pezzo che speravo di fare, tra poco doveva essere il 3 di aprile, avremmo dovuto suonare insieme al Bronson per il Real Disparti qua nella nostra città dove viviamo, e ci doveva essere anche gli Holiday Inn con noi sulla la serata, quindi ero lì che bramavo il momento di poter fare questo duetto con lui, che vabbè lo si spera di rifare, però è proprio era uno dei goal, sì, quando dice oddio non vedo l'ora di poterlo fare dal vivo, perché lo farò con lui fisicamente, perché alla fine nelle registrazioni tu le mandi, non sei lì veramente insieme a farlo, che quindi mm-hmm. si trasforma, che diventa qualcosa di diverso, quindi bramavo quel momento.
Non
capiterà, si spera.
Prima o poi si ritornerà alla normalità, dai. Ecco, e poi c'è Miasma, la title track, che inizia lenta, fulgida, conturbante e sembra dondolare fino all'arrivo degli effetti subdoli che si manifestano come un'onda devastante che si porterà via tutto, con questo finale da apocalisse, e poi un urlo straziante in questa visione tutta industrial. Come è venuta fuori?
Guarda, questo qui è ancora di più uno di questi pezzi dove mi viene a dirsi per questo termine di batterie di Bruno, però è veramente limitante come termine, perché batterie alla fine si immagina delle ritmiche, e anche ti immagini, quando si usa il termine batteria, ti immagini solo la batteria in senso, la parte diciamo acustica di una batteria. Questa volta veramente Bruno ha dato, penso, ancora di più il meglio di sé nella creazione di queste ritmiche, di queste, non so neanche, di queste complessità. E in questo caso c'erano anche appunto questi bellissimi piani forti, e cioè aveva già fatto da sé questo pezzo con queste atmosfere rare per noi Ovo, cioè era veramente una cosa diversa Miasma, cioè un altro mondo quasi, un altro scorcio, che mi ha veramente stupito, che con cui ho fatto molta fatica a entrare. Infatti c'è tanta parte dove io assisto, cioè sono lì presente e assente, nel senso che faccio delle piccole, ancora di più rispetto ad altri pezzi, i miei interventi sono proprio dei piccoli accenti, delle piccole suggestioni sonore per lasciare molto più spazio a queste percussioni, questo strato sonoro che aveva già creato Bruno. E anche qui per la voce io ho lasciato veramente, in questo caso invece, briglia libera in un flusso di coscienza totale, direi.
Sì.
Che ho scaturito anche che veramente per la prima volta c'è quasi un testo involontario da sentire in questo momento, anche un po' profetico forse, non lo so, e che mi ha abbastanza stupito da sola, cioè stupire questa roba, io uso questa volta questo termine da sola, che mi autostupisco, perché a volte vedo la mia voce, il mio modo di cantare come qualcosa da a sé, cioè io sono io, ma la voce è un'altra cosa, che questo lo deduco sia nel modo di cantare, sia a volte che mal di gola, ma la voce continua ad andare ugualmente, posso avere una cosa e lei fa altro, e la come la dico una seconda me. E il Miasma veramente è, penso, la volta migliore che è venuta fuori questa altra cosa mia, altro me, in completa fusione con il suono che si era creato da Bruno e dalla mia chitarra.
Sì.
E lo trovo veramente uno dei pezzi, cioè tanti pezzi di nuovo, come sempre quando un musicista ha fatto un nuovo album è sempre più vicino e più legato al nuovo album rispetto ai pezzi vecchi, però Miasma veramente ha un qualche cosa che anche per me, che vedo sempre poi pezzi Ovo appunto anche un qualcos'altro oltre di me come persona, come Stefania Pedretti, come altro, quindi è veramente un qualcos'altro, e anche suonarlo o ascoltarlo mi riempie veramente di un sacco di emozioni differenti e anche contrastanti, e dal vivo è veramente un pezzo molto molto potente ed empatico, cioè col pubblico si crea, fra te e Bruno, tra il pubblico si crea veramente una catarsi, un flusso di energie collettiva, veramente un momento magico, cioè lo dico, mi piace, non in maniera presuntuosa, ma proprio perché soprattutto adesso che li abbiamo vissuto anche questi concerti, gli ultimi concerti, in un momento di emozionalmente un po' speciale, diciamolo così.
Sì.
Miasma era veramente la ciliegina sulla torta, dove veramente ti apriva l'anima e dentro ci si creava, ti sentivi veramente un turbinio. E sì, penso che sia un pezzo veramente speciale che abbiamo creato, sono veramente molto molto contenta di questo pezzo.
Ecco, e qual è stato l'ultimo concerto che siete riusciti a fare, appunto?
Allora, a livello, cioè proprio come data, l'ultimo è stato Besançon, che è stato il 12, quindi qua in Italia era già chiusa, noi eravamo già all'estero quando c'è stata la chiusura dell'Italia, c'erano già le zone rosse, però erano poche, cioè solamente la Lombardia e Veneto, le zone arancioni, però l'Italia, soprattutto considerando un centro Italia, un sud Italia, era ancora libere. E quindi noi eravamo già all'estero quando c'è stato questo lock totale, che ci ha abbastanza spiazzato. Cioè, ho appena finito un concerto in Ares di Diodone, ho mandato un messaggio con hanno chiuso l'Italia, ed è stato veramente
meno male che siete riusciti a tornare.
Quello infatti, cioè, è stato veramente uno dei tour più brevi, perché normalmente una cosa di 6 giorni, io e Bruno non lo consideriamo neanche tour, perché 6 giorni per noi non è manco un definito tour, è un giro. Invece è stato oggettivamente veramente un tour, e emozionalmente è stato veramente forse uno dei più duri, perché era tutto che non sapevi cosa sarebbe successo il giorno dopo, se potevi veramente suonare il giorno dopo, dopo la chiusura dell'Italia era, è giusto che suoniamo il giorno dopo, come la facciamo, come ci comportiamo verso le persone, cioè, c'era veramente un sacco di punti che...
interrogativi.
Un sacco di interrogativi, un sacco, per la prima volta, Bruno, che siamo persone, appunto, come già dicevo, anche propositive, eccetera, abbiamo provato forse l'ansia, che di solito siamo anche il keep going, che però uno dei punti fondamentali è sempre, ma noi andiamo avanti, andare avanti sempre in qualsiasi cosa. Io sono andato, e anche Bruno, abbiamo suonato con dita rotte, febbre a 40, Bruno con la schiena rotta, cioè ne abbiamo veramente fatto di tutto, sì. E per la prima volta essere noi stessi per prima dire, ok, forse è ora, forse dobbiamo smettere, però è difficile come da decisione, da musicista e da amante, da andare in tour, e che di fare il tour proprio, il tour caposaldo, pensare, no, diciamo, lo interrompiamo, quindi è stata veramente dura la decisione da prendere, certo. Invece diciamo il pezzo che emozionalmente lo sentiamo l'ultimo, tra virgolette, speriamo non l'ultimo, però diciamo l'ultimo di questo, prima di questa pandemia, così è stato in realtà a Bruxelles, che era il giorno prima, l'11, in un luogo che amiamo, che è Magasin Patre, quindi in una città che amiamo tantissimo, con tantissimi amici, sia italiani che stranieri, quindi diciamo che è quello che io sento di più. L'ultimo concerto prima di questa, di tornare a casa e stare chiusi dentro le nostre mura domestiche, e che penso che non potrò mai scordarmelo, cioè è veramente stato molto molto potente, anche perché non so se hai potuto parlare con qualcuno che vive all'estero. O qualcuno che a parte viverci, o qualcuno, poi soprattutto per gli italiani che vivono all'estero, cioè è veramente complessa come situazione, quindi anche noi eravamo all'estero e tutti si comportavano ancora normalmente, noi sapevamo cosa stava succedendo in Italia e allo stesso tempo sentivamo che da lì a pochissimo sarebbe successo anche lì, quindi era solo questione di giorni, cioè ti immaginavi in realtà di settimane, invece è stato di giorni. E quindi cioè, eravamo a Bruxelles con gli amici che si comportavano ancora completamente come prima, gli italiani invece che tra di noi parlavamo solo di questo, persone che noi normalmente non ci metteremmo a parlare di questo tipo di argomenti, cioè quindi anche con angoscia e anche negatività, insomma, quindi una condivisione di noi di paura, in realtà, di sentimenti di paura, di che cavolo sarebbe successo. Circolato invece da tutti gli altri che si comportavano normalmente, che si baciavano, abbracciavano, ci guardavano strano, perché Bruno e Paul, che è il nostro fonico, non abbracciavamo nessuno, stavamo alla larga, eccetera. E da musicista invece, da sul palco, guardare, soprattutto durante Miasma, e insomma sentire i primi accudo, condivido, che non siamo io, Bruno, che lo sanno, e Paul, ma e qualche intimo, cioè essere sul palco, guardare tutte le persone, perché c'era veramente un locale molto grande con un sacco di gente che ama tantissimo il nuovo, quindi guardare queste persone che sono ancora ignare di quello che gli sta per succedere, e essere consapevoli, ma veramente nel profondo, che quello probabilmente è l'ultimo concerto per mesi. È orrendo,
perché
per la prima volta penso nella mia vita, perché poi sono una persona di solito molto di cuore freddo, io mi sono scese le lacrime, non ce l'ho fatta a trattenere, proprio mi asma, proprio perché questo pezzo molto che viene bene se tu ti doni completamente, cioè in quel momento viene veramente bene il pezzo, devi lasciarti andare e condividere con le persone che stanno ascoltando, con Bruno, cioè è proprio una condivisione, e quindi mi è proprio sentito nel profondo quello che ci stava per succedere, e ho voluto godermi completamente quel momento per vivermelo in pieno e avere un forte ricordo, e le lacrime mi sono scese spontanee. Infatti sì. Uno sarà stupito perché non ho mai visto io che mi scendono le lacrime su dal palco, è abbastanza... E comunque continua a suonare mentre me con le linee, cercando di non farle notare, cioè per ugualmente portare avanti, finire il pezzo.
Certo.
Quindi veramente
è stato forte.
Stabile. Sì, fortissimo, veramente potente.
Ok, allora andando avanti, insomma, come dove e come è stato registrato?
Si è dimenticata, come mi si faccio notare, si è dimenticata un pezzo.
Qual?
Tutti My Pose. Non so, magari a te non ti è piaciuto particolarmente, può essere.
Ah sì, sì, se vuoi parlarne.
Sì, perché magari cioè, sì. Mi è venuto in mente perché appunto hai fatto una carrellata dei pezzi e quindi anche sottolineando i featuring, eccetera, e hai escluso Testi My Pose, che è un pezzo bello atipico, direi, per noi. E che è un pezzo che a me piace tantissimo, cioè veramente lo amo completamente, mi diverte tantissimo ascoltarlo, tantissimo, perché è un pezzo nostro e anche no, perché ha preso la direzione che ha preso grazie al featuring di Nucci, quindi l'ha trasformato completamente. Mm-hmm. E anche dal vivo l'abbiamo completamente trasformato per poterlo fare dal vivo, perché è impossibile e non essendoci lei, non essendoci la sua voce.
Ecco, ma come fate a farlo dal vivo?
Praticamente al vivo, mentre lo stavamo provando io e Bruno abbiamo dovuto quindi alcuni pezzi ritrasformarli.
Sì.
Nelle varie tentativi di come rendere sto pezzo, che comunque ci piaceva molto, e quindi ci chiedevamo, no, però vogliamo farlo dal vivo, ma come facciamo a farlo? Quindi nelle varie prove, quindi anche nei vari modi di svilupparlo, quindi ok, lo facciamo come è stato all'inizio della registrazione, quindi io e Bruno che suoniamo, la mia voce, fine, quindi senza di lei. Com'era il pezzo prima di mandarlo a lei? C'era un pezzo anche molto bello, anche senza la sua voce, questo pezzo che era quasi... Non è proprio un black metal, però il mio cantato sì, è quasi un black metal, cioè quindi un pezzo molto scuro e cattivo, mm-hmm. però ci veniva naturale e lo sentivamo la mancanza del suo cantato, perché è proprio incisivo, cioè è quasi imprescindibile. Quindi alla fine si è fatto questa, lo si è proprio stravolto. E quindi Bruno dal pad manda proprio solo il suo cantato, quindi praticamente il pezzo dal vivo è lei da sola, con io che in maniera ritrasformata uso ci suono la chitarra super lenta e cattiva, quindi non canto, Bruno non suona la batteria, quindi c'è praticamente chitarra e voce di Nucci, quindi completamente differente, quindi è quasi un intro, un momento anche ironico un po' in questo concerto, che è veramente molto tirato e tosto, prima, e lo colleghiamo a Queer Fight, quindi è proprio questo momento di gioia, lo vedo proprio come un momento gioioso e in cui mi spero sempre che il pubblico si metta a ballare, stage diving, tutti che urlano Queer Fight, così, e quindi il pezzo con Nucci dà proprio là a Queer Fight. E lei, con lei siamo riusciti a fare anche il featuring dal vivo, perché di fortuna era giù a Roma quando abbiamo suonato al Klang, e quindi siamo riusciti a farla dal vivo. È stato bellissimo farla insieme, perché lei è veramente un animale da palco, è una persona meravigliosa, super simpatica, umile, veramente speciale.
Bene.
E aver avuto la fortuna di fare sto pezzo dal vivo con lei, cioè, sono veramente super felice che siamo riusciti a farla anche questa.
Ok, e allora il disco dove e come è stato registrato?
Allora, come ti dicevo, è a più parti, nel senso che appunto le parti di Bruno di batterie le ha fatte in uno studio qua vicino a Rusti. In realtà tantissimi dei campioni che sentite sono featuring, anche se non sono proprio finito, diciamo doni che ci hanno fatto vari amici. da Eraldo di Sigillum, Matteo 34, ripeto che è un amico belga, c'è Matteo Valicelli, insomma, quindi varie persone che Bruno ha veramente preso questi campioni, li ha distrutti, sono riconoscibili, lui non sa neanche più chi ha suonato cosa, li ha proprio smembrati e fusi nel suo pattern. E quindi questo l'ha fatto a Russi, poi diciamo la parte con me, l'abbiamo fatto in un studio qua vicino a Forlì, sì. L'amor mio non muore, che è questo studio di Roberto Villa, di Ronin, il nuovo bassista di Ronin, che è uno studio che anche Francesca Riff ha registrato poi a successo, cioè ha fatto prima di Ronin, poi allora siamo andati a fare Ovo, poi allora è andata a Riff, forse quando uno scopre che è un posto bello e quindi lo consiglia ad altri.
Certo.
È un spazio dove ti fa sentire a casa, che per me è una parte fondamentale, per noi Ovo in generale, per dover registrare, abbiamo bisogno che lo spazio, oltre che essere un bello studio, quindi a livello tecnico, deve essere anche uno spazio che ti fa sentire a tuo agio.
Certo, certo.
Perché sennò io veramente ho veramente un limite, cioè, mi dispiace, però ho veramente un limite con gli studi asettici, e che sono veramente a modo di studio, perché gli studi, ad esempio, piccoli così, non riesco a essere spontanea e a dare tutta la presenza, perché comunque deve avere per me una componente quasi che mi sento come quando sono a un concerto, rimango principalmente una performer e quindi ho bisogno di sentirmi quasi come un concerto.
E ci sono state tracce,
era molto così. Cosa?
Ci sono state delle tracce che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire.
Ah, guarda, una di queste, che poi ne è nato anche il titolo, che è un'altra che infatti è vero, non hai citato niente adesso, mente, è Incubo.
Okay.
Questo pezzo che l'abbiamo chiamato così perché è un pezzo anche dal vivo, cioè è un pezzo semplicissimo.
Sì.
Sai quelle che, allora, quasi ce lo siamo dimenticato. Cioè proprio che tutto ti dice, oh, cavolo, ma c'è anche quel pezzo lì durante le registrazioni, e non vedi qua, cioè quando un pezzo proprio non viene ti chiedi, ma perché? È proprio semplice, cioè proprio super semplice, infatti anche dal vivo è un pezzo di quelli che viene benissimo, piace un casino, noi ci divertiamo un casino, perché è veramente molto molto organico, quindi non è per noi così difficile da suonare, però veniva, ma neanche morto. Ed è un po' il mixaggio, che quello con Giulio non veniva come, cioè ci sono quei pezzi che non capisci perché, niente, no. Infatti avevo quasi il dubbio se metterlo all'interno del disco, perché proprio non veniva, e poi fortunatamente si è presa la giusta via ed è venuto come ce l'avevamo in mente, però infatti abbiamo ottenuto questo titolo Incubo, perché era veramente un incubo quel pezzo, cioè proprio io non veniva. E io, mi è stato anche un po' complesso due per questo modo di cantare, cioè comunque aveva queste ritmiche e anche questo, c'è un punto la batteria di Bruno che è diventata una cosa super riverberata,
sì.
Quindi anche quella lì, soprattutto nella post-produzione di Giulio, che lui non l'ha registrato con noi, quindi l'abbiamo registrato con delle persone. La parte prima di Bruno l'ha fatta anche lui con un'altra persona, quindi è tutto un lavoro di squadra questo disco, infatti io lo amo tantissimo, perché ancora di più denota questo nostro modo di essere, dove noi non siamo dei singoli, anche persone molto, non siamo persone che, come si può dire, individualiste, che diciamo, ah no, ma questo è mio, siamo persone che condividiamo e amiamo un lavoro di squadra.
Certo.
Da Bruno siamo due, non è che c'è più uno più l'altro, siamo veramente due con completamente alla pari, e le persone che poi vi coinvolgiamo nel mondo Ovo sono persone sempre alla nostro pari, cioè non c'è uno di più, uno di meno, cioè è proprio un team. E Miasma è completamente un lavoro di team in tutti i suoi aspetti, tutti quanti.
Ecco.
E sia appunto partendo da queste registrazioni, il mixaggio, il mastering, quindi ogni persona ha dato il suo contributo e lo si sente.
Sì.
Per me è proprio per quello che io sento, penso che è veramente uno dei nostri dischi, per quello che sono a volte arrabbiatissima per tutto quello che sta succedendo, poi sto qua, cerco di vivere il giorno per giorno, poi cerco di farmela passare, fregarmene, cercare di vincere, di domare questa mia rabbia. e a volte anche tristezza, perché penso che veramente è stato uno dei dischi forse più belli che abbiamo fatto.
Sì.
E che chissà,
sono d'accordo.
Se, cioè, e chissà quando lo potremo suonare dal vivo, riportare in giro, farlo sentire ad altri, perché adesso tantissimi spero che lo ascoltino a casa e che ci siano ancora più visualizzazioni, più ascolti, tutto quello che vuoi. Però io e Bruno rimaniamo persone amanti dell'andare in giro,
del live, certo.
Esatto, far scoprire il disco per come lo stai suonando dal vivo e far innamorare, diciamo, dei pezzi, perché uno l'ha ascoltato dal vivo, quindi si innamora di quello che sta ascoltando, perché lo sta esperienziando, cioè lo sta avendo un'esperienza.
Sì.
E che quindi vuole riportarsi a casa, vuole riascoltarsela poi a casa, però prima di tutto se la sta vivendo sulla propria pelle, diciamo.
Certo, certo.
Quindi è una strana cosa.
Ci tieni.
Da vivere, da scoprirsi. Quindi c'è questa parte che è proprio quella che cerco di non pensarci. Però insomma, speriamo di poterlo fare. Però intanto almeno la gente può ascoltarselo. Fortunatamente il disco era già uscito e una persona se la può ascoltare. Mi immagino i tanti gruppi che erano adesso nella fase, come mi hai chiesto all'inizio, se fossimo a registrare. Cioè, veramente sono felice di non essere io in quel momento nella mia composizione, perché sarei forse veramente infelice allora. Oppure peggio ancora, che l'hai già registrato e ti doveva uscire adesso, o stavi cercando in questo momento un'etichetta, cioè quindi nelle parti che a volte le persone, definiamolo pubblico, non sa tutto questo altro processo nella creazione del disco. C'è tutta una parte prima, oltre la creazione, nel senso di ok, l'ho andato a registrare, ok, l'ho composto, però c'è tutta una parte prima di sempre di creazione, prima dell'uscita.
Certo, certo.
Che porta il motivo per cui noi Miasma l'abbiamo registrato un anno fa, più di un anno fa, e è uscito solo adesso, perché nel frattempo poi c'è, trova l'etichetta, perché magari vuoi appunto farlo uscire per un'etichetta diversa o provare altre strade. C'è appunto tutta la post-produzione, però c'è quindi fare la grafica, sia come il disegno grafico, sia
ecco,
la grafica, anche sul layout, insomma ci sono tutti dei processi che, cioè tu hai un anno, è probabilmente un parto, cioè un anno di creazione per poi finalmente farlo uscire come disco e poi cioè il portarlo in giro, quindi condividerlo,
certo.
È veramente una lunga storia.
Ecco, come è venuta allora la collaborazione con appunto la nuova etichetta con cui uscite, Art of Fact?
Guarda, Art of Fact è un'etichetta che io è da almeno 2 anni che mi sono innamorata come persona, cioè l'ho scoperta, penso principalmente grazie a Michaela Mikla, che è questo gruppo islandese che a me piace un casino, quindi tramite lui ho scoperto l'etichetta e grazie a questo ho scoperto altri gruppi di cui mi sono innamorata, tipo il Cloud Rat, che è un altro gruppo che è uscito poco prima di noi il disco. Insomma, un'etichetta molto eclettica, che sì, è l'ideale per noi Ovo. All'inizio per questo disco, come anche spesso, noi cerchiamo sempre di mettere un ulteriore step nel mondo metal, che è palese, che dopo ogni volta ci tira tante scarpate da tenerci lontani. E anche in questo caso stiamo più contattando e sentendo etichette più, diciamo, del panorama metal. E poi fortunatamente il nostro ufficio stampa americano ci ha consigliato, cioè parlando con Bruno, gli ha consigliato Art of Fact, che Bruno conosceva fino a un certo punto, e gli ho detto, ma Bruno, io ho un'etichetta che amo tantissimo, perché oltretutto le Carelle Amica le stavo anche organizzando per portarle a Sant'Arcangelo, quindi ho fatto delle cose come tutta la mia vita, cioè tutto il famoso caso, che cose succedono per caso, ma tutti si, il famoso cerchio che si chiude, cioè la mia esistenza è fatta così, le cose le faccio sempre spesso per caso, succedono per caso, ma alla fine niente per caso, c'è qualcosa che si ricollega.
Sì.
Quindi mentre stavo sentendo l'Italia Amica per invitarle a Sant'Arcangelo, erano in realtà già interattive, eccetera, eccetera, ci viene fatta questa proposta, viene fatto questo suggerimento a Bruno, e Bruno gli manda il disco e, a differenza di come fanno spesso le etichette, c'è anche fanno aspettare un bel po' prima di rispondere, hanno risposto subito interessatissimi e anche molto supportativi. È un'etichetta che ci siamo trovati benissimo, è anche il motivo per cui ci dispiace che appunto adesso dovremmo essere in tour facendo, cioè c'erano programmati veramente un sacco di concerti. Ed è un'etichetta che veramente ha supportato il disco completamente, ed è interessante come etichetta perché ha, oltre ad essere eclettica, quindi a livello artistico ci piace molto, e anche a livello, che per noi è importante, diciamo, attitudinale.
Ecco.
Quindi è sia un'etichetta professionale, quindi è veramente presente e molto professionale, però rimane un'etichetta che parte in maniera DIY e con cui hai quindi un dialogo umano.
Comune, sì.
Esatto, quindi si rimane comunque un'etichetta super umana e che, parlando anche con altri gruppi, vivono l'etichetta come una grande famiglia.
Bene.
Parlavo con uno, con i Gold, che è un altro gruppo che io amo e che, se non conoscete, vi consiglio di ascoltare, che è sempre un'altra etichetta, un altro gruppo di Art Effect.
Sì.
Che proprio entri in famiglia, che è una cosa stupenda. E poi un'altra cosa che trovo interessante di questa etichetta, che è controcorrente, che è un'etichetta di base canadese, lui forse persino dell'est Europa, non l'ho ben capito, cioè una persona che viaggia e ha vissuto in un sacco di posti differenti, però diciamo che l'etichetta di base è canadese, però che produce tantissimi gruppi europei o in generale non statunitensi, nordamericani, che è una cosa rara, tendenzialmente se ci pensi ci abbiamo sia come ascoltatori, sia come etichette, c'è sempre la ricerca del gruppo americano, principalmente statunitense oltretutto. Invece questa etichetta guarda tantissimo i gruppi europei, anche di paesi inusuali, quindi ha prodotto appunto, i cari amici sono islandesi, ci siamo noi che siamo italiani, c'è un altro gruppo che è messicano, i Gold sono olandesi, e poi un gruppo che è uscito appena dopo di noi, si chiamano Solo Amban, ha un nome veramente assurdo, quindi faccio fatica a dirvelo, Solo te lo ridirò dopo, scusate questa gaffa della pronuncia, che è un gruppo lituano, comunque dell'est, del nord-est Europa, e che è sempre più new wave, dark, steampunk, che è un'altra caratteristica un po' dell'etichetta. Stupendo, un gruppo, e che spesso questi gruppi cantano nella propria lingua, quindi non cantano in inglese, i cari amici cantano in islandese, loro cantano nella loro lingua, cioè è super interessante questo, veramente essere aperti nel senso più ampio del termine.
Bene.
E, sì, quindi sono veramente contenta, sai quando sei in una etichetta che dici che bomba, cioè logico che come mi fa sentire Dio Drone, che sei in un'etichetta e dici che bomba che sono su questa etichetta, perché l'amo come
Vabbè.
Ascoltatore, ma lo ami proprio, che dici che culo, ci sono.
E invece chi ha curato la bellissima grafica di copertina?
Allora, l'artista si chiama Serva Dio, è un ragazzo che vive a Londra ma è italiano, e è principalmente un artista, però è anche un tatuatore, l'ho conosciuto più come tatuatore musicista, perché abbiamo performato varie volte insieme, cioè come Alos e lui come Body of Reverbs, che è il suo progetto sonoro, performativo, e anche lui fa dei rituali, per quello che spesso ci hanno abbinato, ed è un tatuatore e artista che trovo stupendo, cioè io Bruno ci piace entrambi tantissimo, e quando è venuto fuori il termine miasma, quindi si è ragionato, perché noi Ovo è sempre il disco, appunto anche i titoli hanno sempre una ricerca, quindi studiamo il perché dare questi titoli, studiamo il perché, il perché puoi dare quel titolo all'album, e quindi ci creiamo intorno a tutto il mondo che può rappresentare al meglio le emozioni e, come si può dire, l'aspetto filosofico quasi del disco. E Serva Dio trovavamo che poteva veramente rappresentare il suono proprio perfettamente col suo modo di disegnare, perché cioè, penso che i suoi disegni sono veramente la cosa più miasma che possa esistere.
Sì.
Cioè, quindi di solito anche come è successo con i disegni per creatura, c'è proprio un dialogo fra me e la persona che deve fare il disegno, e gli spiego che abbiamo scelto questi titoli, l'atmosfera che vorremmo produrre, ovviamente gli mando il disco da ascoltare, eccetera, eccetera, e loro lo trasformano col disegno. E Servadio veramente ci ha mandato subito una serie di bozze che erano perfette, e poi lui li ha direttamente stampati, cioè perché lui lavora la litografia, eccetera, quindi veramente direttamente è come se facesse subito un quadro. Quindi non è fatto a computer, è direttamente, rimane materico, e penso che lo si noti proprio per quello, materico come disco, come anche a livello sonoro, penso che è un disco molto materico, e ha proprio rappresentato perfettamente con i suoi disegni il miasma, soprattutto se lo si pensa adesso ancora di più, perché in alcuni di questi disegni vedi questo magma, questa città quasi cittadella medievale, con questo avviso che arriva dall'alto, alcuni dal lato.
Ecco, allora per avere
puntini.
Sì. Per avere l'album, allora cosa bisogna fare?
Guarda, normalmente avrei detto venite al nostro concerto, venitelo a comprare dal vivo. In questo caso, sperando i momenti migliori dove ci incontreremo tutti quanti, e venite al banchetto ancora di più a parlare e comprare il disco dal vivo. In questo caso, se uno vuole semplicemente ascoltarlo, ci sono disponibili tutti i supporti, tutti i social, quindi Spotify, iTunes, YouTube, tutto quanto. Però per ordinarlo può ordinarlo sull'etichetta, sul sito dell'etichetta, mm-hmm. principalmente su Bandcamp, che insomma chi è nel mondo della musica lo conosce benissimo, è questo social che permette di comprare direttamente i dischi anche ai musicisti o alle etichette, quindi non c'è un passaggio di distribuzione, che oltretutto, non so se sai, che settimana scorsa, aveva persino fatto che un giorno solo non prendeva nessun provento, che loro già normalmente non prendono proventi, però c'è una piccola percentuale che si tengono ogni tot i dischi, mm-hmm. ha fatto un venerdì dove loro non prendevano niente, che è poco, però io penso che vuol dire anche tanto, cioè è un buon segnale di supporto per la musica, che sarà, non so come ne uscirà la musica da tutto questo, la musica come tutta l'arte, come tutto quanti gli aspetti lavorativi dell'intero. Però insomma, parlando a livello un po' più personale, non so come mi uscirà la musica da tutto questo, insomma. E quindi insomma, avere un Bandcamp, quindi da di noi che abbiamo un'etichetta, però anche appunto per le autoproduzioni e tutto quanto, se uno non sa, può andare direttamente nel Bandcamp del gruppo che vuole supportare, che vuole comprare, e può sia appunto ordinare un disco, ma può anche il bello che può anche scaricarselo a donazione, credo che la etichetta sta facendo così, cioè quindi a donation, quindi decidi tu quanto vuoi dare, cioè sì, sì, euro, certo. Dare di più, quindi è proprio un supporto per sostenerci l'un l'altro, perché tutti quanti siamo consapevoli che non è un momento roseo per nessuno, quindi insomma quindi ognuno fa quel che può, ci mancherebbe che vado a chiedere io insomma un supporto come musicista ad altri che magari stanno peggio di me, quindi però c'è anche che uno lo può ascoltare gratuitamente, l'importante è quello, ascoltare, penso comprarselo meglio ancora, penso che ci vorrà del tempo prima di poterlo ricevere fisicamente, essendo in un momento che penso che anche i postini per loro sono a casa loro e così, quindi insomma in tempi un po' più futuri, però insomma si può ordinare su Bandcamp, quindi degli ovo.
Va bene, perfetto, grazie mille Stefania Pedretti.
No, grazie a te, grazie a te e a tutti voi che poi ci ascoltate per la bella chiacchierata e poi il fatto di parlare dal vivo con degli ovo, mi fanno veramente contenta, grazie.